Ci siamo? Prontissimi come sempre per chiudere questa settimana che ci porta veramente ad un turno molto molto affascinante, e abbiamo con noi come sempre per dare un tocco di qualità alla questa finale di puntata, ossia abbiamo il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato!
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Senti Mario, è arrivata una notizia proprio adesso, mentre ti stavamo aspettando poco prima del tuo ingresso, che riguarda il Napoli, indisponibile contro l'Atalanta, Kvaratskhelia, giusto Alessandro?
Infortunato, lombalgia acuta, non sarà della trasferta di Bergamo.
E allora, cambia un po' lo scenario del Napoli lì davanti, potrebbe giocare Raspadori, almeno così leggendo le indicazioni, con una sorta di Lozano Osimhen Raspadori stanno mettendo adesso, però... Mario, cosa cambia e quanto cambia?
Beh, insomma, non cambia drammaticamente, però cambia. Cioè, Kvaratskhelia è la sorpresa del campionato. Insieme a Osimhen è un uomo decisivo del Napoli. Quindi Raspadori è un ottimo sostituto, ne abbiamo parlato tante volte. Per me è forse il miglior giovane che abbiamo in Italia. Insomma, però deve sostituire il giocatore migliore del Napoli, quindi è una, diciamo, non c'è niente di decisivo, ma è un'assenza importante.
Dal punto di vista, Mario, della partita invece, cosa può diciamo così portare questa assenza?
Ma Raspadori è un ragazzo molto duttile, sa giocare in molti modi anche quando parte da lontano come Kvaratskhelia. Quindi è un giocatore che sa concludere e sa preparare il gioco. Certo, l'altro prende parte e dribbla, hanno un modo di giocare molto diverso, e quello di Kvaratskhelia è molto più diretto. Nella partita non credo che cambierà molto, perché le due squadre sono molto ben definite. Quindi l'Atalanta tenterà di assaltare e il Napoli farà il suo gioco normale attorno a Lobotka e Anguissa.
Ale.
In riferimento a Liverpool-Napoli, rimanendo sui partenopei, la convinta direttore il centrocampo a tre con Anguissa, Ndombele, Lobotka, quindi con Zielinski inizialmente in panchina, centrocampo più muscolare. Alcuni ascoltatori, nonostante la sconfitta che è arrivata nel finale, l'avevano notata come una novità importante.
Ma non mi sembra la prima volta, adesso non ricordo bene, mi sembra che avessero già giocato insieme con Zielinski, anche senza Zielinski, anche in campionato. ma comunque in questo tipo di partite, che poi sono partite molto importanti ma anche qui non decisive, io credo che ci sia anche un po' il dovere di tornare i giocatori. Per cui io preferisco un centrocampo con Zielinski, però con Ndombele sei un po' più coperto, anzi sei decisamente più coperto, e se vai a giocare a Liverpool non dovrebbe guastare, soprattutto poi se hai dei giocatori che ripartono come Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano, Politano. Per cui insomma l'ho trovato, non l'ho considerato una stranezza, l'ho considerato abbastanza normale in una grande squadra.
Rimango ancora su questa partita, Mario, e ti chiedo, ci scrivono, un'eventuale vittoria del Napoli potrebbe essere una spallata al campionato importante?
Ma sai, mi sembra sì, cioè una spallata l'ha già data il Napoli. Se calcoli che la seconda è l'Atalanta a 5 punti, forse eliminerebbe l'Atalanta, che la metterebbe a 8 punti. Poi bisognerebbe vedere per esempio che cosa succede in Juventus-Inter. Certo, domenica è un risultato importante, però non fidatevi delle spallate, delle fughe, perché questo è un campionato equilibrato e soprattutto un campionato poco prevedibile. L'abbiamo detto tante volte, io mi aspetto molte sorprese, non perché il Napoli debba cedere, ma perché è un campionato inesplorato, mai visto con questo tipo di calendario. per cui bisognerà vedere come andranno i mondiali, come i giocatori torneranno dai mondiali, che effetto gli farà, buono o cattivo, il risultato del mondiale. Io non credo che si possa decidere alla 13ª giornata un campionato.
Lo sai cosa mi incuriosisce molto, Mario, di questa sosta? Giorni fa abbiamo parlato anche con un preparatore atletico e ci diceva che potrebbero essere cambiate alcune cose rispetto praticamente al passato, perché siamo di fronte ad una situazione dove ci sono 2 mesi di stop praticamente. Mi incuriosisce il fatto della, è come se finisse praticamente il campionato e ci fosse la pausa, quella
apertura e la clausura,
quella estiva, no? Dove sì, c'è la pausa, perché hanno dato daranno 10 giorni ai giocatori che non disputano il mondiale di riposo, e come poi se dopo si devono rivedere, ripreparare un po' tutta quanta un nuovo campionato. Poi tra l'altro c'è anche il mercato di mezzo che arriverà a gennaio, quindi una situazione anche quella che può essere presa in considerazione. Mi incuriosisce proprio la parte atletica, Mario, cioè come mi piacerebbe molto capire che tipo di preparazione si farà, no? Se è una preparazione proprio ex novo per fare poi forte gli ultimi 4 mesi di campionato, se ha un filo conduttore con la prima parte, questa cosa qua mi incuriosisce molto.
Io credo che sarà una preparazione molto professionale, perché le squadre dovranno rimettersi in fretta,
sì,
e non ci saranno lunghe tournée estive all'estero, ci esatto, sarà qualche amichevole in quella, per cui potrai concentrarti solo sulla preparazione atletica, cosa che
come ai vecchi tempi.
Sì, come ai vecchi tempi, cosa che per esempio il Napoli ha fatto quest'anno, non hanno, mentre tanti altri, tra cui la Juve, l'Inter, sono andate in giro per contratti in Europa, mentre io credo che quel tipo di preparazione sarà molto specifica.
Prego Ale.
Riportando il discorso a centrocampo, ma nel centrocampo dell'Inter torna convocato Brozovic per Juventus-Inter, difficile un suo impiego dal primo minuto. Secondo lei che cosa farà Inzaghi con Brozovic, con questi equilibri che ha trovato adesso a centrocampo? Meglio, cosa dovrebbe fare per non rompere questi equilibri una volta tornato anche il croato?
Ma intanto bisogna vedere come torna, per cui certamente lo farà giocare, ma prima vorrà vedere cosa fa la squadra ancora senza di lui e con lui in panchina, perché la presenza, anche solo la presenza, diventa un po' più inquietante per la squadra, inquietante nel senso che è chiaro che c'è un titolare che deve tornare. Io credo che siano problemi, di vecchi problemi d'abbondanza, non credo che a Inzaghi faccia solo piacere. Però da un punto di vista tecnico, la vera novità del centrocampo dell'Inter, secondo me, è stato Mkhitaryan, che ha alzato il livello tecnico di tutto il triangolo di centrocampo, ed è diventato più affine il gioco, più affine alla tecnica di Dzeko, per esempio, a quella di Marco, a parte Dumfries che va per conto suo, però c'è un ordine più spontaneo. È cascato giusto questo tipo di pausa per Brozovic e per l'Inter, ma non c'è dubbio che Brozovic rientrerà e sarà gestito come gli altri.
Veniamo poi da un giovedì di Europa League, Conference League, che ci ha detto cose abbastanza contrastanti. È un'Europa amara comunque per la Lazio. Pensa che la società biancoceleste abbia creato un clima tale tra gli allenatori, tale in generale, tale da snobbare il girone, o è stato un problema tecnico quello della Lazio che non ha passato il girone di Europa League?
Ma per quello che ho visto, ieri ha sbagliato 3 gol a porta vuota. È stato certamente un problema tecnico. Se poi l'hanno snobbato, hanno commesso una premessa per un errore tecnico. Direi comunque che in generale la Lazio ha una rosa abbastanza corta, troppo corta. Quando si infortunano, quando escano alcuni giocatori, la squadra fa un passo indietro. Però ieri, ieri nel primo tempo, se finiva 2-0 almeno il primo tempo, non c'era niente da dire, o se finiva 0-0 la partita è andata così. Però la Lazio si mette nelle condizioni di non avere continuità di risultati.
Perché, Mario?
Perché è una squadra corta, secondo me. Una squadra corta che si basa su 2-3 giocatori insostituibili, per cui è doppiamente corta, perché non Immobile e Milinkovic non li sostituisci. Credo sia questo il problema.
Mario, però ti chiedo una cosa, rimango un attimo su questo argomento, magari sono io che non comprendo e quindi mi confronto proprio con te. Dal punto di vista della comunicazione, no? Quando devi preparare una competizione come la Coppa, in questo caso l'Europa League, che diventa per la Lazio comunque una competizione importante, visto che l'anno scorso è arrivato in classifica e ha conseguito questo obiettivo, lo giochi per cercare di arrivare il più lontano possibile. Ok, è corta e qui siamo d'accordo, però dal punto di vista della gestione comunicativa dell'allenatore, ti chiedo se è corretto secondo te dire prima di una partita: la UEFA dovrebbe intervenire perché in Olanda non hanno giocato e noi abbiamo giocato, non possiamo fare due competizioni, il giovedì è un problema giocare il giovedì perché poi si rientra venerdì. Che messaggio arriva alla squadra? Io questo mi sono sempre chiesto.
Sì, sono d'accordo, non è un bel messaggio, però Sarri è questo, per cui non si può, cioè lui è quasi orgoglioso di essere, come dice lui, sgarbato, un po' sgarbato, ma molto sincero, è sempre stato così. Secondo me, io sono d'accordo con la tua osservazione, nel senso che certamente non aiuta, certamente danneggia la Lazio in qualche modo, certamente non l'aiuta almeno. Però Sarri è questo, prendere o lasciare, è un signore che è ormai ha 60 anni, è difficile cambiare a 60 anni.
Sì, questo pure è vero.
Direttore, ha la sensazione che Mourinho abbia preparato meglio il derby, o meglio, che abbia preparato meglio l'ambiente o le partite precedenti al derby. La Roma arriva veramente meglio della Lazio al derby, indipendentemente dai risultati di ieri o con l'Hellas Verona?
La Roma arriva con più continuità, nel senso che il campionato ha perso solo col Napoli, mi sembra, nelle ultime 5 partite, mentre la Lazio è andata un po', è stata discontinua. Secondo me la Lazio è più squadra della Roma, però la Roma è solida, è una squadra che ti rompe le scatole, che sa rimontare, rimonta continuamente le partite. Questo, in questo senso, è bravo Mourinho, perché è bravo a cambiare, a rovesciare la squadra e a creare disordine nell'avversario nei secondi tempi, nei finali di partita. Ormai il fatto che la Roma prenda un gol e poi pareggia e supera l'avversario è quasi una costante, e questo è un merito dell'allenatore. Forse sarebbe meglio, vedi che la Roma non gioca mai benissimo, non gioca mai benissimo, c'è sempre qualcosa che a Verona, che è una partita accessibile, segna 2 minuti dalla fine con una cazzo, ieri prende 2 rigori, però si mette in condizione di prenderli quei rigori. Io credo che arrivi meglio la Roma e che sia un derby più adatto alla Roma, però ragazzi non è utile fare i...
In materia complicata.
Cercare di leggere il futuro.
Leggiamo il presente, quello di Zaniolo. La sua nuova dimensione potrebbe essere quella di subentrante dalla panchina per spaccare le partite, punto e basta, perché ha avuto un costrutto, almeno vedendolo dallo stadio, completamente diverso rispetto a tante prestazioni dal primo minuto, dove non riusciva a cavare un ragno dal buco. Non so se la pensa così, se in futuro può essere questo proprio il suo nuovo ruolo all'interno della Roma e non solo: entrare e spaccare le partite.
Ma il ruolo di Zaniolo è questo, spaccare le partite. Solo che va a far entrare nel secondo tempo o a partita o a secondo tempo iniziato mi sembra un po' limitante. Cioè Zaniolo ha il diritto e il dovere di continuare a crescere. Adesso ha messo insieme due belle partite tra domenica e ieri. Insomma, ci si aspetta nel complesso di più da un giocatore così. Non può fare il quattordicesimo, non credo nemmeno, credo che lo demoralizzerebbe. Cioè Zaniolo è un entusiasta del calcio, proprio perché pensa di poter decidere qualunque partita potenzialmente. Se gli fai fare la riserva, sia pure a metà, secondo me perdi molto da lui.
Mario, senti, invece vorrei andare, abbiamo ancora un po' di minuti con te prima di salutarti, qualche altro minuto, ti voglio chiedere, andiamo all'ultima partita di domenica sera, Juventus-Inter. Io non so se sei dello stesso avviso, penso che sia la partita più importante di questa giornata, senza nulla togliere ad Atalanta-Napoli, al derby di Roma, però quella più importante anche ai fini del campionato. Che dici?
Insomma, è Juventus-Inter, per cui no, se dice che è la partita più importante non butti via niente. Dall'altra parte c'è questo scontro tra prima e seconda che è molto coreografico, non c'è dubbio, e diventerebbe importante, molto importante, se lo vincesse il Napoli. Juventus-Inter è una partita più aperta di quello che sembra, anche se l'Inter in questo momento è superiore alla Juve, però a questo punto diventa uno spareggio, perché se il Napoli dovesse vincere, chi perde è abbastanza fuori, è molto più fuori di adesso, e sarebbe sarebbe il colmo soprattutto per l'Inter. Non so, io credo vinca l'Inter, però anche qui io credo che l'Inter sia il vero avversario del Napoli.
Io pure,
però deve vincere a Torino.
Esatto, io per questo motivo, Mario, ti dicevo, cioè secondo me è importante proprio perché l'Inter deve vincere, perché ritengo che sia l'avversario di cui il Napoli si deve guardare, però deve vincere a Torino, non c'è altro risultato.
Sì,
sono d'accordo.
Mario, bene. Torino, i giovani della Juventus hanno lo spessore pure per giocarsi una gara sfrontata contro l'Inter, o Allegri proverà a far tornare tutti i titolarissimi, mettendo in campo anche giocatori con una gamba e mezzo, per non mandare casomai forse allo sbaraglio i vari Sulè, Fagioli, questi che stiamo vedendo?
Ma guarda, io devo dirti una cosa sulla Juve. Io la vedo migliorata, l'avevo vista migliorata già sabato a Lecce, dove ha fatto una partita un po' stretta, però avevo visto più voglia di risultato nei giocatori, più ricerca di loro stessi dentro il campo. È chiaro che l'ingresso dei giovani, da Miretti a Fagioli, li sta facendo bene. Il problema, bisognerà anche vedere chi giocherà domenica. Io non mi approfitterei troppo dei giovani, perché adesso veramente ogni partita per la Juve è molto importante da dentro o fuori. Però questi sono ragazzi, cioè Miretti è un giocatore ormai, in una grande Juve sarebbe una riserva giovane, ma in questo momento è un titolare a tutto merito. E Fagioli è anche più espressivo, è anche più estroso di Miretti. Secondo me Fagioli è un regista, ma ed è stato fatto giocare nella Cremonese avendo molta più classe degli altri, è stato fatto giocare nel ruolo di classe, cioè il nome dal numero 10. Però secondo me lui è un è un regista. Mentre Miretti è molto interessante, perché si vede che è già uomo. Fagioli è capace di colpi superiori, però questi sono ragazzi veri, sono giocatori veri.
Sì. Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana, di questo appuntamento. Ci risentiremo con te veramente lunedì con l'analisi di una giornata che, insomma, si presenta molto molto molto
campale,
affascinante. Allora, Mario, ti ringraziamo come sempre, buon fine settimana, buone partite, perché già si comincia stasera, perché la Serie A comincia già questa sera con Udinese-Lecce, poi via via tutte le altre. Grazie come sempre, Mario, un abbraccio, a presto.
Ciao, grazie a voi.
Un saluto a Mario Sconcerti. Siamo arrivati veramente al termine di questo appuntamento. Io prego.
C'è un bel messaggio. Abbiamo parlato ieri dell'espulsione di Everdon per aver calpestato Zaleski. Gli ha chiesto scusa sui social. Ha proprio scritto: scusa per questo errore, stavo guardando la palla. Buona fortuna per il futuro a Zaleski. C'è proprio il frame dove si vede Everdon che guarda il pallone, ma nel frattempo lo sta pestando. Gli ha chiesto scusa via social.
Bello,
appunto.
Bello, bello.
Come... E ieri pure l'allenatore, se posso, del Ludogorets, gli abbiamo io gliel'ho chiesto dell'arbitro, ho detto no comment, noi non parliamo agli arbitri, loro ne parliamo tanto noi, ne parla tanto Mourinho, l'allenatore sì. Non ne ha parlato però.
Non ne ha parlato e sarebbe, diciamo, anche bello se anche qualcun altro parlasse meno degli arbitri, però se questo tipo di messaggio lo prendessero anche gli allenatori che sono in Italia e che al termine delle partite, oppure fare una cosa bella, sarebbe quella di parlare ok degli arbitri quando ricevi una cosa contro, ma parlarne anche quando la ricevi a favore. Questo sarebbe un bel esercizio, e dire oggi ci è andata bene.
Bravo arbitro.
Bravo arbitro, ci è andata bene perché ci ha favorito in una situazione che era...
Ogni tanto l'ho sentito a Roma, però sempre con ironia.
Va bene, va bene.
Hanno creato un casino.
Grande Fonseca. Allora, ci dobbiamo fermare ringraziando tutti quanti coloro che come sempre lavorano a TMV Radio, dai tecnici, dalla redazione, quindi tutta la squadra, per un'altra settimana passata insieme. Naturalmente si prosegue adesso con Piazza Affari, Cristiano Cesarini e tutta la sua squadra. Vi ricordo gli appuntamenti domani mattina alle ore 10, anteprima campionato con Francesco Tringali, poi dalle 12 fino alle 15 Guelfi e Ghibellini con il prepartita, il pregara alle ore 14, e poi ci sarà di nuovo da risentire l'intervista a German Dennis che abbiamo realizzato ieri pomeriggio. Ripartirà la Serie A Live naturalmente subito dopo le 15 con tutte le partite in un pomeriggio intenso, dove Atalanta-Napoli, anche il Milan di sera sarà hanno partite importanti. Domenica vi ricordo l'appuntamento alle ore 10, Maracanà della domenica, Susanna Marcellini in studio, io collegato telefonicamente, tanti ospiti, l'analisi di Atalanta-Napoli e del Milan e poi tutte le partite della domenica dalle 10 a mezzogiorno, poi parte Serie A Live fino alle ore 20. Alle 20 vi ricordo Zona Gol, dalle 20 alle 23 con Cristiano Cesarini, quindi tutto sul posticipo, e che posticipo tra le altre cose, nel pomeriggio naturalmente il derby, poi dalle 23 c'è Gol di Notte, sempre tutto questo anche in collaborazione con gli amici di NSL TV. Veramente un lunghissimo weekend come sempre. Grazie Alessandro.
Grazie mille a te.
A domani weekend. Con Alessandro, tu sarai nel serale, giusto?
Nel serale.
Quindi il Milan e poi la coda di Atalanta-Napoli.
Atalanta-Napoli, Milan-Spezia.
Bene,
esatto.
Benissimo, grazie ancora. Mi raccomando, state su TMV Radio.